Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Maschi contro
femmine.
Laboratori.
Buonasera e bentornati a Radiovisioni. Ci sono stati un po' di problemi tecnici e siamo partiti in ritardo, però siamo tutti qua. A parte Mattia, che oggi sarà sostituito da un ospite a sorpresa. Questa settimana musiche, film, personaggi e citazioni ci aiuteranno a descrivere due mondi opposti e complementari. Diteci anche voi, come vi piace il grande schermo?
Carino e coccoloso o rude e truculento?
Rosa di bacetti o rosso sangue?
Questa settimana si cambia schema, e già ve l'ha già anticipato la nostra Ari. Ai microfoni non ci saremo solo noi, le vostre adorate, ma eccezionalmente abbiamo dotato di parola il nostro Riccardo, e ancora più eccezionalmente sarà lui a parlarvi su MSN.
Che evento, scrivete numerosi, mi raccomando.
Rispondete tutti a Riccardo, il quarto conduttore si presenterà a breve, ma intanto voi diteci in diretta al contatto diretta@radiofonica.com qual è stata la vostra scelta, prima rispondete al sondaggio e poi diteci qual è la vostra scelta tra
Romantico e sdolcinato, La vie est un rose, Apocalypse Now.
Tanti baci in un mondo candido e onesto, Che palle tutti quei dialoghi, Babuzzi, The Snatch.
Maschi, siamo pronti a roccheggiare, vai col pogo a Radiovisioni, Moulin Rouge.
Noi rudi maschioni vi parleremo di un mondo rigorosamente e violentemente maschio, altro che romanticismi, ovviamente Pretty Woman.
E adesso andiamo all'ascolto della prima canzone da femminucce, infatti questa l'abbiamo scelta io e Arianna, e ci ascoltiamo gli SDC.
We got a song for you, Dublin. Oh yeah. This one's called City City. Yeah.
We'll be right back.
E su queste note veramente rock and roll, veramente donne, diamo inizio alla sfida di questa settimana. Il primo film maschio apre le danze il nostro ospite con un film veramente, veramente testosteronico.
Cediamo la parola al nostro Boston. Dici un po' di chi ci parli stasera.
Buonasera, volevo parlarvi del film che ha incendiato le mie notti da adolescente, ma anche da nei giorni nostri, che è Pretty Woman, il grandissimo film del 90 diretto da Garry Marshall con la mitica coppia che degna di Tango e Cash, forse, Julia Roberts e Richard Gere. Non so, non...
Perché la scelta di questo film? In cosa ti senti rappresentato da questo film così rudemente maschio?
Beh, voglio dire, innanzitutto il lavoro che fa Richard Gere, che sarebbe comprare le aziende che falliscono per farci soldi, quindi sfruttare sfruttare le disgrazie dei poveri lavoratori.
Vivere di capitalismo puro.
Esatto. E poi comunque per pochi dollari si mette con Julia Roberts all'inizio, che comunque è un investimento da... Cioè, anche lui fa lo stesso investimento nella vita privata, no? Come una che sta fallendo, una vita che sta fallendo, che fa la prostituta, lui la prende per pochi soldi e poi si rivela, no? La principessa.
Insomma.
Beh, come no, sì, insomma. E poi tutta la scena bellissima e molto maschia che mi ha ricordato un po' le scene della battaglia del gladiatore, quando lei fa compere davanti allo specchio gigante.
Esatto.
Mi ha ricordato un po' quei grandi momenti di sangue e adrenalina.
Ma che cosa fa crescere il tuo testosterone all'interno di questa meravigliosa trama così veramente adrenalinica?
Beh, allora, la scena in cui lei ascolta la musica con le cuffiette e il Walkman a cassetta nella vasca,
che avrebbe dovuto ascoltare quello che anche noi stiamo ascoltando adesso in sottofondo.
Esatto, proprio questa canzone che a me mi fa bollire il sangue, questa canzone di Mariah Carey.
Fa venire voglia di spaccare tutto.
A me fa venire voglia di correre in autostrada a 160 e non lo so,
e suicidarsi
e fare delle testa coda in macchina. Insomma, ecco, ci sono tutte. Poi una cosa che forse non tutti sanno è che in realtà il film si doveva basare sul fatto che lei si mette con lui solamente per i soldi.
Invece no.
Invece da quello che emerge dalla trama è che lei si mette con Richard Gere proprio perché è innamorata, c'è questo zucchero filato nell'aria un po' per tutti i 115 minuti che volano proprio quando sono sul Rai 1.
Ma senti, ma ci vuoi dare questo qualche dato di Rai 1?
Ma assolutamente, dati che io so a memoria, non ho
ovviamente
bisogno di controllare. Allora, Pretty Woman al momento, al 16 giugno 2010, è andato in prima serata su Rai 1 ben 19 volte e solamente in due occasioni è sceso sotto il 20%.
Io non rinuncerei mai a vedere Pretty Woman.
La prima volta è andata in onda il 13 aprile 92, totalizzando 10 milioni e rotti di telespettatori per uno share del 37%.
Beh, successone!
Applausi.
Anche Vera su MSN approva la scelta di Pretty Woman.
Beh,
è un film stupendo.
Esatto. E fino all'ultimo passaggio del 7 settembre 2009, quando ha totalizzato poco meno di 5 milioni, ma con uno share comunque del 22%. Quindi un grande successo.
Veramente campione di incassi. Quando si dice il cinema che vale, è il giusto riscontro tra un'opera che vale il pubblico. Io sarei un po', cioè, in questo momento ho i peli tipo rizzati, mi viene voglia di piangere. Però vabbè, diamo la parola al nostro popolo di MSN.
Allora, i nostri amici su MSN non sono abituati al ruolo, quindi già parlo troppo.
Mettiamo una base giusta, prego.
Allora, a parte Vera, appunto, che ricordava e apprezzava Pretty Woman, c'è Alessio che, a parte domandarsi se ha votato bene o meno sul sondaggio che troviamo su www.radiofonica.com, perché la domanda è un po', diciamo, fuorviante secondo il nostro Alessio.
Secondo Alessio, perché secondo me è molto Alessio chiara quella domanda, però.
Comunque lui dice: uomini pronti a roccheggiare, vai col poco violento, Moulin Rouge, quindi ha votato.
Che peraltro
Alessio
sta vincendo clamorosamente. Abbiamo un 50% contro il 25% di Pretty Woman. Rigorosamente e violentemente maschio, altro che romanticismi. Un 25% per Tanti baci in un mondo candido e onesto, che palle, con quei dialoghi da Babuzzi, The Snatch, e uno 0% per il romantico e sdolcinato di Apocalypse Now.
Ah, però.
Se volete cambiare le sorti di questo sondaggio, siete ancora.
Io posso dire qualcosa per far cambiare le sorti su Pretty Woman? Perché certo, la prima sceneggiatura prevedeva il finale tragedia, cioè con Vivian che alla partenza di Richard Gere nel ruolo di Edward, Vivian, appunto la prostituta che diventa principessa, fa il ritorno sulla strada senza un dollaro, cioè senza, io non so, senza la lira per pana, e trova la sua amica, quella con cui condivideva la stanza, Kit,
e anche il lavoro, ricordiamo il lavoro di Vivian.
Sì, faceva la prostituta, abbiamo detto, esatto. Trova l'amica, l'amica Kit strafatta, quindi in overdose, in punto di morte. A quel punto, tragedia finale, lacrime, invece no, c'è un bel finale che... allegro.
E
che poi magari ascolteremo. Magari.
Noi, infatti, ora, prima di continuare a discettare su questo meraviglioso film, vi vogliamo far ascoltare.
Alcuni si avverano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood. Si deve sognare, perciò continuate a sognare.
Che dirvi, io avrei preferito l'overdose piuttosto che questo finale di speranze false che ci viene offerto da questo film veramente opinabile. Ma va bene, non si possono sindacare le scelte maschie di questi maschi uomini che sono qui con noi. Ancora la parola MSN.
Sì, perché c'è un altro ragazzo che ci ha scritto, Simone, che ci sta ascoltando, che lui tra i film tra Carino e Coccoloso, Rude e Truculento, Rosa di Bacetti o Rosso Sangue, preferisce il Rosso Sangue e in particolare ci ha detto il Rosso Sangue di Matrix.
Beh.
Che è un gran bel film, diciamo.
Beh, sì, c'è una bella
finile.
No, beh, no, c'è la grandissima scena d'amore quando si baciano, certo, quando lui muore e Trinity, scollegata da Matrix, lo bacia e lo fa rivivere. No, lì anche lì c'è la scena coccolosa,
la
che vale il film, quella scena, assolutamente.
Certo, se non ci fosse quella scena
un film inutile,
film proprio. Ma se da MSN non c'è nient'altro, io direi che possiamo mandare la prossima canzone, che invece è una canzone maschia, vero Ari?
Sì, è una canzone maschia. Questi sono Elio e le Storie Tese con Cara Ti Amo.
Eravamo fidanzati, poi tu mi hai lasciato senza addurre motivazioni plausibili. No, tu non capisci l'universo femminile, la mia spiccata sensibilità si contrappone al tuo gretto materialismo maschilista. Ciò nonostante, cara ti amo, mi sento confusa, cara ti amo, devo stare un po' da sola, cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo, cara ti amo, non mi voglio sentire legata, cara ti amo.
Il momento dello humor ci va.
Rimani in casa.
Voglio essere libera.
Esci pure con chi ti pare.
Non ti interessi mai di quello che faccio.
Vorrei palparti le tette.
Porco.
Mai ti toccherei neanche con un fiore.
Finocchio.
Mi drogo, bestemmio, picchio i bambini e non ti cago.
Ti amo.
mi faccio il culo 14 ore di seguito per mantenerti e ti cago?
Ti lascio per un tossicomane che non fa un cazzo tutto il giorno, che bestemmia e picchi i bambini.
Mi metto il goldone.
Ho un desiderio di maternità.
Ho un desiderio di paternità.
Mettiti il goldone.
Cara ti amo,
mi sento confusa.
Cara ti amo,
devo stare un po' da sola.
Cara ti amo,
e sono restare le drani con un tipo.
Cara ti amo,
non mi voglio sentire legata.
Cara ti amo.
Giovani comici qui.
Film Femminuccia, la contessa Sofia, devota moglie di Lev Tolstoi, stravolge la sua vita in nome delle sue nuove idee anarco-cristiane.
Sempre al cinematografo comunale Sant'Angelo per la rassegna Original Language Movies, lunedì 21 giugno alle 18 e alle 21, Date Night di Sean Levy. Phil e Claire, per rimediare al calo di desiderio e affiatamento tipico di chi è sposato da qualche anno, decidono di passare una serata in un ristorante esclusivo di Manhattan. Film rigorosamente femmina.
E domani al Frontone alle ore 21.30, Basta che funzioni di Woody Allen, film maschietto.
Maschietto, sì.
Venerdì invece, sempre alle 21.30, Moon di Duncan Jones. Femminile pure questo.
Sabato 19 alle ore 21, sempre al Frontone, Tra le nuvole di Jason Reitman con George Clooney, e questo fa di lui un film femmina.
Domenica 20 giugno alle 21.30, Epifemini di Gabriele Salvatores, film femminuccia.
E poi lunedì 21 alle ore 21.30, Il cosmonauta di Susanna Nicchiarelli, anch'esso film femminuccia.
E martedì il concerto di Aumi Aileanu, film femmina.
E adesso parliamo del primo film femminuccia, quello che abbiamo scelto io e Arianna, ma vogliamo iniziare con una citazione di questo film. Vediamo se capite di che film stiamo parlando. Scrivete a diretta@radiofonica.com.
Fa, non viene con noi?
Rimane a badare alla macchina.
Che cosa crede, che siamo ladri?
Oh no, tutt'altro, signora O'Neill. A lui piace badare alle macchine.
Bravi coni. Ti piacciono i coni?
I coni?
Che cosa?
I coni.
I coni, ti piacciono i coni?
Ah, i cani. Certo, mi piacciono i coni, però mi piacciono più le roulotte.
Siete i benvenuti.
I zingari sono famosi per l'abilità di trattare gli affari. Probabilmente è per questo che parlano come parlano. Così non riesce a seguire quello che dico. Ma se Tommy riesce a pagare la roulotte meno di quello che gli hanno chiesto, quando torna ci scappa pure un bel gelato.
Buon cone, buona famiglia. Putello stretto. A debutto avrà nostalgia, ma poi gli passa.
Ci pitiamo, babuzza.
Ciao, capo.
Ciao, amiche. Ti becchiamo. Chissà perché hanno questa fama. Ma sono cattivi.
Da MSN è arrivata una soluzione. Alessio dice The Snatch.
Esattamente, è proprio questo The Snatch, dove Brad Pitt fa il babuzzo. E si chiama in questo film Mickey O'Neill ed è uno zingaro, appunto. Abbiamo anche un meraviglioso Benicio del Toro nel ruolo di Frankie Quattrodita, che viene spedito da Anversa a New York per consegnare un diamante. Tutto il film girerà intorno a questo diamante e alle varie vicissitudini che i protagonisti, diciamo, avranno nella vendita non proprio legale di quest'ultimo. Dove sta la bellezza di questo film di Guy Ritchie, e dove, soprattutto, dove sta la femminilità di questo film? Nel fatto che si incrociano varie storie, c'è una costruzione un po' alla Memento, potremmo dire. A volte la stessa scena viene rivista attraverso gli occhi di tre protagonisti diversi per poi aggiungere a un finale assolutamente sconcertante. E poi ci sono tutti quei luoghi comuni che tutti noi amiamo, tipo l'ebreo tirchio, lo zingaro che non si capisce quello che dice, che è ladro, tutti questi luoghi comuni fantastici che proprio nella mentalità donna battono tutto e tutti. E secondo me tra Pretty Woman e The Snatch siamo in vantaggio noi con il nostro film femmina, caro. Beh, Boston,
vorrei vedere i passaggi su Rai 1 di The Snatch e vorrei vedere un attimo lo share.
Credo che non ci sia ancora andato in onda.
Non sia mai passato proprio.
Penso proprio di no. Ma la nostra altra donna maschia, che ci vuole dire su questo film?
Sì, questo film a me ha colpito particolarmente perché mi ricorda Pulp Fiction, per l'intreccio delle storie, come dicevi tu, la stessa scena viene presentata più volte da più punti di vista e è un rocambolesco gioco di incastri che non ci saremmo mai aspettati da Guy Ritchie, forse un po' sottovalutato o comunque
alla sempre ritenuto il signor Madonna.
E quindi dal signor Madonna giustamente non ci aspetteremo più di tanto, ma ci stupisce prima con Lock and Stock e poi anche con The Snatch
e poi ci stupirà con Rock and Roll, per esempio.
Sì, che addirittura si pensa potrebbe diventare una trilogia. Rock and Roll che prende molto, molto in giro Abramovich con il suo impero devastante che sta trasportando in Inghilterra a Londra, perché c'è lo stesso personaggio che gli somiglia anche, è proprietario della squadra di calcio locale che vuole diventare l'imperatore edilizio della città. Anche lì poi c'è una storia classica degli intrecci con Gerard Butler, il Leonida femmina di 300.
E poi riscopriremo questo Leonida più avanti, parlando sempre di film maschi, diciamo che c'è qualche sorpresa che ci rilega al nostro Leonida. Come vedete, Radiovisione si muove un po' sempre tra sinergie artistiche, tra cose che si collegano fra di loro, niente a caso, e le parole sono importanti, io direi.
Come The Snatch di Guy Ritchie, anche noi facciamo i nostri intrecci che alla fine riuscirete a comprendere, forse.
E sempre su questa base assolutamente femmina diamo la parola a MSN.
In realtà no, Facebook, c'è Claudio che scrive sulla chat di Facebook che dice che Rock and Roll a lui non è piaciuto e quindi voleva segnalare questa cosa, che a lui personalmente non è piaciuto e che The Snatch non l'ha visto e quindi un po' non l'ha indovinato, per quello ci è rimasto un po' male. Io ho detto che al prossimo suggerimento audio potrà provare.
Forse sui tre, Lock and Stock, Rock and Roll e The Snatch, effettivamente Rock and Roll è il meno riuscito, perché forse è anche il terzo film, quindi ci si aspettava di più.
È anche il più famoso, è il più famoso perché forse è l'ultimo, perché diciamo che dopo il fiasco del rifacimento del film della mia sosia, che è...
Chi è la tua sosia? Ingrid è?
Di Paso Delante. No. Uno, due, tre, quattro.
La mia regista sosia.
Ah, Lina Wittmüller.
Dopo quel fiasco tremendo scritto apposta per la moglie, diciamo che ha perso un po' di consensi il nostro... di Ricci, che invece va rivalutato perché questo film è veramente veramente bello. Da invece dal mio di Facebook abbiamo Rosy Betty Rubino, che proprio è una persona competente di cinema, riguardo a questo film dice: Brad Pitt è la bellezza,
con la B maiuscola, cioè è la bellezza, proprio
è la bellezza con 4 B.
Anche se io ti direi che la bellezza in questo film è Benicio del
Toro.
È
normale, però
sono d'accordo.
Allora, per dare una terza voce c'è la mamma, che non la mia mamma, ma la mamma da Facebook, che dice che lui guarda il film No Thinking Only Action e quindi poi aggiunge un Akira Forever.
Assolutamente. E io invece vorrei ritornare al film a qualche nota tecnica. Arianna prima ha detto che rimanda un po' a Pulp Fiction. Sì, ci rimanda appunto per questa costruzione. Intanto ascoltiamo una sigla maschia in sottofondo.
Che qualità!
Assolutamente maschia e virile.
Assolutamente, Radiovisioni questa volta ha deciso di superarsi in qualità musicale. Vi prego, scusateci, non siamo sempre così. E oltre a Pulp Fiction, diciamo che questo film si riempie un po' di citazioni del cinema, proprio come Pulp Fiction appunto. Una di queste sono le citazioni del primo Rocky. Infatti ci sono delle scene di box, no? Che però qui è una box di strada, una box, diciamo, delle scommesse illecite. Infatti c'è il famosissimo mafioso Testa Rossa che diciamo è un po' quello che tutti temono all'interno di questo film e quello che poi la farà pagare un po' a tutti. Per esempio al nostro Brad, alla nostra bellezza, secondo le parole di Rosy Betty, al quale brucerà la madre, tanto per dire quanto era bravo, no? Quanto era simpatico,
una cosa leggera.
Queste scene così molto rallentate in questi incontri di pugilato richiamano molto il primo Rocky. Un altro invece, questi siparietti gitani, di cui sempre il protagonista è il nostro Brad Pitt, che invece ci riportano per esempio a Gatto Nero, a Gatto Bianco, al nostro quindi ineguagliabile Costurizza. E in questo momento abbiamo di nuovo una canzone maschia che ci culla, perché a noi ci piace, senti questa musica.
Una cosa bella di, secondo me, del cinema di Guy Ritchie comunque è il
Guy Ritchie
è la come riesce a trasportare sullo schermo la vita da quartiere, no? La paura del boss del quartiere, oppure la paura del, non so, c'è sempre in quell'angolo di quella strada c'è il lo spacciatore, o c'è quel circolo con quel bar, c'è quel personaggio. È molto,
riesce a farlo in maniera un po' ovattata e surreale, che sembra quasi una commedia che debba far ridere, piuttosto che la narrazione di un qualcosa che può esistere realmente.
Esattamente, come sono molto divertenti anche le gag su determinati gruppi etnici, come ad esempio gli ebrei, dove si parla della mala traduzione, la cattiva traduzione della Bibbia che ha scatenato tutte le divergenze tra ebrei e cristiani, oppure i gitani, appunto gli zingari, uno dei quali appunto è impersonato da Brad Pitt, eccetera eccetera. Ci sono, i personaggi sembrano quasi tante macchiette che però hanno un loro lato dark temibile.
E quindi Babuzzi, io vi consiglio, o miei drughi, quale qual soprannome preferite, vi consiglio assolutamente di guardare questo film, perché non solo nella storia, che ovviamente non siamo riuscite a riportarvi appieno, perché sarebbe stato come un po' cercarvi di raccontare Memento in maniera lineare, quindi impossibile. Il film va visto anche per la costruzione, per la fotografia e per la genialità dei dialoghi.
Però, giusto per capirci, è un regista molto tarantiniano, nel senso che a parte il ricostruire una storia a episodi, ma proprio che come sua firma in tutti i film ha gli stessi personaggi, ha gli stessi oggetti, le stesse manie che si ripercuotono poi, anche gli stessi attori che si porta presto per tutti i film. Quindi per chi ama quel genere di cinema dovrebbe comunque trovarsi d'accordo con Guy Ritchie.
Esattamente. Devi leggerci qualcosa tu anche dal popolo a casa?
L'ultima cosa, sempre la mamma ci dice che Guy Ritchie infatti è un grandissimo fan di Abatantuono dei primi tempi, specialmente del film Il Ras del quartiere.
E questo ci richiama Tarantino.
E quindi ci fa capire, no, insomma, l'amore per i B-movie italiani, insomma,
che ha in comune
potete
con
capire.
Tarantino.
Ancora la parola a chi sta a casa, con una base questa volta un po' femmina.
Sì, allora ci sta il nostro Alessio che dice che quando parlavate di film di lotta parlava di Fight Club, ricordava anche quello molto maschio, mentre il nostro Eddie praticamente ha ricordato Moon, il film che abbiamo detto prima in programmazione, ha detto che è un bel film spaziale, l'ha definito lui.
Ma dai! Incredibile, guarda, proprio un aggettivo che era difficile ricollegarci. Comunque salutiamo il nostro, non mi ricordo più il nome,
Eddie.
E adesso continuiamo con la nostra trasmissione, continuiamo con queste canzoni di questa playlist sui generis questa settimana, e ci ascoltiamo di nuovo una canzone femmina stavolta.
Eh sì, adesso diamo la parola alle femmine. Questa è Il ragazzo di strada e loro sono gli Scandals.
Sono quel che sono, non faccio la vita che fai,
dopo questa meravigliosa canzone estremamente femmina, ci ascoltiamo invece in sottofondo una canzone un po' più maschia, che tra l'altro ci riporta al pogo violento del film di cui stiamo per parlare, vero Riccardo?
La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarsi amare.
Addirittura memoria la
che violenza!
Se, per chi non l'avesse indovinato dalla canzone o dalla citazione del film, il film maschio da poco violento è un grande musical, è Moulin Rouge, del grande regista Baz Luhrmann, un musical atipico un po' nel suo genere, è stato definito il musical pop, che ha rilanciato il genere musical. Infatti dopo Moulin Rouge ne sono tornati altri, tipo Chicago, tipo, che ne so, anche non mi viene in mente nessun altro, però ce ne sono arrivati molti altri, diciamo così.
E per rimanere in tema con per rimanere in tema con Moulin Rouge, hanno continuato a votare il nostro sondaggio e Moulin Rouge, che partiva da un 50%, è arrivato a un 50% di voti.
Ma perché tra quelli che avete proposto è indubbiamente il film più bello?
Ma per favore!
È indubbiamente il film più bello di tutti quanti. Di che cosa parla Moulin Rouge? Moulin Rouge è la storia di questo Christian, scrittore, che abbandona la vita familiare, abbandona il padre e tutto quanto, e vuole diventare scrittore bohemien. Si ritrova in questa casa dove gli casca dentro, praticamente dentro l'appartamento, questi personaggi surreali, tra cui Toulouse-Lautrec, interpretato da John Leguizamo, la cui caratteristica è che ha fatto tutto il film sulle ginocchia e poi le gambe sono state cancellate in post-produzione, perché Toulouse-Lautrec era basso e quindi serviva un attore un po' basso. Un Toulouse-Lautrec che potremmo riassumere in quattro parole: libertà, bellezza, verità e amore, che è un po' tutta la chiave di tutto il film. Perché questo spirito bohemien incarnato da Toulouse-Lautrec era un po' lo spirito di tutto il film. Alcune curiosità legate a Moulin Rouge, che diciamo che è un film maschio soprattutto per la bellezza di Nicole Kidman all'interno di questo film.
Ma vai,
la scena sull'altalena quando si avvicina a Christian e tenta di sedurlo perché pensa che è l'impresario che le permetterà di sfondare nella carriera di attrice è bellissimo, così come tutto il dialogo che ha lei e Christian quando Christian viene praticamente catapultato nella sua stanza da letto e lei tenta di sedurlo ancora convinta che è l'impresario, mentre lui le vuole leggere la poesia che ha scritto per questa banda di bohemien folli.
Vi prego, veniteci incontro e votate il cinema femmina, cioè The Snatch, e l'altro ancora deve essere svelato.
Infatti secondo me qualcuno si è confuso, ha sbagliato a cliccare, ha cliccato su Moulin Rouge.
Scusatemi, con frasi come l'amore è come l'ossigeno, l'amore è una cosa meravigliosa, ci innalza verso il cielo, tutto quello che ci serve è amore. Come si può non votare questo film?
No, vabbè, poi anche dal punto di vista tecnico, comunque Baz Luhrmann è stato un po' un innovatore,
sì,
cioè almeno quello bisogna riconoscerlo, quindi, comunque con Romeo più Giulietta e Moulin Rouge ha comunque fatto una bella accoppiata di nuovo cinema, no?
Sì,
comunque
sì,
anche di come usare la camera, di quelle carrellate lunghissime, volanti, insomma. Secondo anche me vale, sì. Poi è un musical, è un film maschio di base,
a prescindere, però.
Cioè come Grease, come Dirty Dancing, cioè questi sì. film musicali.
Ma non anticipare, non nominare troppi film maschi.
Ovviamente,
adesso
Moulin Rouge fa riferimento al famoso locale parigino dove...
Ma dai,
incredibile, cioè, una cosa che secondo me non la sapeva.
E poi c'è stato anche il sequel, no? La pubblicità di
sì,
Nicole Kidman
vero,
con Rodrigo Santoro,
Rodrigo
forse
Santoro, sì, è vero.
In cima al palazzo.
Altre caratteristiche, non so, ha vinto due premi Oscar come miglior scenografia e miglior costumi, anche se quell'anno lì Nicole meritava il premio Oscar perché tra Diawa,
la chiamiamo per nome,
Moulin Rouge,
sì, è un'amica sua,
certo, amica personale. Tra Moulin Rouge e The Others meritava assolutamente l'Oscar, che invece ha vinto il Golden Globe sempre lo stesso anno. Ha vinto anche 3500 altri film, mentre continua ad arrivare in insulti su MSN, per esempio Eddie, che dice odio i musical al cinema e mi piacciono fino a che non iniziano a cantare e ballare.
Bravissimo.
Quindi
Eddie,
praticamente prima che iniziano i titoli di testa.
E adesso io partirei con un radiovisionometro serio, ragazzi, su tutti i film di cui abbiamo parlato fino adesso. Radiovisionometro su Pretty Woman, Ari.
Zero.
Bello, bello, ci piace, true true. Boston
5
5 su 5
5 perché è immortale.
È immortale, va bene, ottima motivazione.
il mio radiovisionometro su Pretty Woman è 1.
Cercando... 3 e mezzo.
Mizzi, 3 e mezzo. Radiovisionometro su The Snatch,
3 e mezzo.
Boston?
Dovrei essere di parte, però anche per me 4.
Anch'io gli do un bel 4 a The Snatch. Riccardo?
3.
Radiovisionometro su Moulin Rouge, Ari?
2.
2 e mezzo.
3 e mezzo.
4 e mezzo / 5.
Oh,
ma che pazziamo qua.
Io direi che non ho, voi avete votato enormemente sui vostri film barando,
avete
perché
gonfiato i voti,
quindi sta rigorosamente vincendo The Snatch.
C'è la mamma che dice: se ripenso che il protagonista di Moulin Rouge è il maestro grandissimo Obi-Wan Kenobi, mi viene da piangere, ha detto. Cioè vedere il maestro, il maestro Jedi ballare la tarantella, insomma è un po'.
E abbiamo i voti anche dall'altro popolo di MSN.
Allora Alessio dice Pretty Woman 3, The Snatch 5, Moulin Rouge 4. Mentre invece c'era Eddie che stava votando, però votava oltre il 5 perché aveva dato Pretty Woman a 6, Moulin Rouge 6
diviso
e mezzo.
2, diviso 2, dai.
Questi uomini si dovrebbero uccidere. Comunque Andrea, cioè dalla chat di Facebook, mi dice Moulin Rouge tutta la vita, incredibile.
Grande,
cioè, uomini,
grande Andrea.
Io non ho più parole veramente per questi uomini. E quindi a questo punto questa canzone molto maschia gliela dedichiamo.
La dedichiamo a tutti gli uomini,
a tutti gli uomini all'ascolto. E questa canzone è Femme Fatale dei
Nico e Velvet Underground.
Degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non avete il diritto di chiamarmi assassino, avete il diritto di uccidermi. Questo sì, avete il diritto di farlo. Ma non avete il diritto di giudicarmi. Non esistono parole per descrivere lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore. L'orrore ha un volto. E bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici. In caso contrario, allora diventano nemici da temere.
Ah, innanzitutto dovete indovinare da che film proveniva questo dialogo.
Da Femminucce.
Da Femminuccia. Infatti, in contrapposizione da questa melenza sequela di parole, volevo leggervi questa adrenalinica frase, tagline del film. Dovete indovinare anche questo, ovviamente. 1963. L'America stava per perdere la sua innocenza. Baby stava per perdere la sua verginità.
Che dire di questa
E io aggiungerei citazione? A nessuno può mettere Baby in un angolo.
E sarei curiosa di sapere chi tra gli ascoltatori indovinerà la citazione.
L'ha indovinato il nostro Eddie che stava ascoltando. E aggiungendo orrore, che è una citazione, io all'inizio non avevo capito che era una citazione.
Complimenti, d'orrore. Riccardo.
Scusate, per quello sto su MSN. Perché è un film a cui piace tantissimo. Ma devo salutare, visto che ho per un secondo la parola, il Circolo Kubrick che ci sta ascoltando, a cui piace Moulin Rouge, quindi ha approvato anche la scelta.
Benissimo, ringraziamo il Circolo Kubrick che ci avrebbe potuto ascoltare in milioni e milioni di occasioni, il quale abbiamo parlato del regista che dà il nome a questo circolo, perché nessuno vuole nascondere il fatto che sia il mio regista preferito.
Mentre Alessio ha indovinato il monologo di Boston scrivendo Dirty Dancing.
Ok, come possiamo notare che i maschi sono femmine, le femmine sono uomini. Che la gente quando fa... che Federico Moccia è convinto di fare film per le ragazzine, invece li fa per gli uomini.
Io infatti faccio i miei complimenti a Eddie, che ha indovinato la citazione del secondo film maschio di cui parleremo, e ad Alessio dico mi dispiace, non so che dirti, io non avrei mai indovinato la citazione di Boston.
E intanto, amore della mia vita, io ti agevolo una base che sia adatta per il film del quale stai per parlare, quindi vogliamo una base maschia.
E beh, che dire, questa base è azzeccatissima per Apocalypse Now, appunto il film di cui parleremo adesso, che riprende, si ispira alla lontana Cuore di Tenebra, che è un libro di Joseph Conrad del 1902, un libro di critica e di attacco nei confronti del colonialismo.
Esattamente.
In particolare del colonialismo britannico. Infatti il libro era ambientato nel Congo e parlava di un giornalista, se non sbaglio,
sì,
che
sì.
andava alla ricerca di un capitano dell'esercito impazzito che aveva sottomesso una tribù, si era convertito a una sorta di ideologia pagana, compiva...
Per lavorio,
appunto per la brama di ricchezza.
Esattamente, lui praticamente viveva come un eremita nel libro, stiamo parlando di Heart of Darkness, di Cuore di Tenebra, film, dove Kurtz appunto impazzisce perché la brama di Avorio supera ogni forma di razionalità. Sarà Marlowe a cercare di salvarlo per riportarlo in Inghilterra, e sarà lui insomma in qualche modo a svelare quello che Conrad vuole far emergere da questo libro, cioè un'accusa spietata nei confronti del colonialismo, perché il colonialismo veniva in qualche modo cercato di salvare attraverso... perché gli inglesi non vanno in Africa per distruggere il territorio, schiavizzare la popolazione, no, per diffondere la religione cristiana alla quale tutti siamo devoti, per portare la civiltà o la democrazia. Portare civiltà e portare democrazia ci fa un po' pensare che cosa sta cercando di fare l'America oggi. Ma Conrad lo diceva nel 1600 che questa cosa era sbagliata, siamo nel 2010 ma è ancora in atto. E questo film riprende diciamo un po' questo leitmotiv di qualcuno che cerca di colonizzare impazzendo, però lo riporta al Vietnam.
Appunto, dal colonialismo britannico dei primi anni del 1900 arriviamo agli anni 70, alla guerra del Vietnam. Infatti Francis Ford Coppola, e lui il regista di questo film, ambienta la nostra storia a Saigon, dove il capitano Willard, che appartiene ai servizi speciali, alla CIA, riceve l'ordine di risalire un fiume della Cambogia per raggiungere il colonnello Kurtz e ucciderlo. Il colonnello Kurtz, così come accade al suo omonimo nel libro, impazzisce, schiavizza una tribù dell'Asia e appunto gli Stati Uniti cercano di eliminarlo perché in qualche modo offende l'immagine del paese, come se quello che stava accadendo allora nel Vietnam non fosse già una riprova della qualità morale degli Stati Uniti. appunto i nuovi colonialisti del Novecento, ma anche del 2000, di questo nuovo millennio, gli Stati Uniti vengono mostrati in tutti gli orrori che perpetrarono nel Vietnam. Infatti il capitano Willard risale il fiume della Cambogia e in questa risalita si trova davanti alle scene più surreali e più visionarie. Abbiamo un capitano dell'esercito che abbandona i suoi soldati per dedicarsi al surf e questi vengono brutalmente assassinati. Abbiamo le conigliette di Playboy che sbarcano per alleviare le sofferenze e i cattivi umori dei soldati americani che allora stanno combattendo in Vietnam. Assistiamo a scene di ogni tipo e di ogni genere. Riccardo?
E prima di dare la parola a MSM, io vorrei fare una domanda al Circolo Kubrick, che è all'ascolto, e dire qual è il film meraviglioso, anzi a tutti quanti, perché il Circolo Kubrick sicuramente ha già risposto prima che faccio la domanda, di questo straordinario regista che ci riporta appunto in Vietnam, dove non ci sono le conigliette di Playboy, ma ci sono le vietnamite che vengono stuprate.
Troppo buco. No, invece volevo dire una cosa, una curiosità sul che
film,
forse non tutti sanno.
Sì.
Che saprete tutti che c'è stata la versione rimasterizzata,
sì,
senza i tagli, no? La versione Redux.
Sì, sì, sì,
che
sì.
Però in Italia non è stata percepita come una grande innovazione, perché il finale di Apocalypse Now Redux era lo stesso di Apocalypse Now versione tagliata, diciamo, uscita in Italia nel 79. Quindi quando la cambiarono, l'hanno cambiata solamente per... cioè è stata una novità solamente per il mercato americano, perché la scena finale fu aggiunta dal mercato italiano come finale migliore, nel senso che il bombardamento sul villaggio dove comandava Marlon Brando.
Kurtz.
Cosa che invece veniva, non si vedeva nel finale americano. In Apocalypse Now Redux questa scena viene aggiunta anche al mercato americano, e quindi a quel punto sono state eguagliate le due versioni, a parte tutte le scene in più durante il corso del film.
Tra l'altro questo film vinse la Palma d'Oro a Cannes e vinse addirittura due premi Oscar, uno per la fotografia e l'altro per le musiche, che furono composte, se non sbaglio, dallo stesso padre di Francis Ford Coppola.
E Radio Visionometro su Apocalypse Now?
3.5.
4.
4.
Anch'io 4.
Vabbè, ha vinto il cinema maschio di noi donzelle, e quindi ci ascoltiamo l'ultima canzone femminuccia, anzi ci ascoltiamo qualche secondo di questa canzone, perché poi c'è Sapevatelo con vari indizi che dovrete individuare, miei cari amici qui.
Let me dirty up your mind. I'll strip away your heart veneer and see what I can find. The queerest of the queer, the strangest of the strange, the coldest of the cool, the lamest of the lame.
Allora, rientriamo subito con MSN, perché c'è Eddie che ci ha suggerito un film che si intitola The Road di John E. Hillcoat, con Viggo Mortensen, tratto da un romanzo di Cormac McCarthy. Dice che è pesante, però non è un film spensierato, ma ha una grande filosofia, una forte intensità e c'è molta filosofia. Praticamente racconta di padre e figlio all'alba di un mondo post-atomico, si muovono lungo la strada verso la costa, tutto è cenere e scorribande di cannibali. Il bambino è la speranza e il padre lo protegge fino all'ultimo. Al tempo stesso ha dato il voto per Apocalypse Now 5, mentre Circolo Kubrick ti ha risposto che era una domanda fin troppo facile perché è Full Metal Jacket e quindi bastava anche scrivere su Google Kubrick Vietnam e usciva fuori.
Grande Circolo Kubrick, grande il nostro Eddie che veramente questa puntata ci sta sorprendendo. Alessio, ma dove sei? Di solito sei tu che fai tutto questo, forse è un tuo pseudonimo.
Comunque Eddie mi ha incuriosito, io vi dico che vedremo il film per voi e ne parleremo in una puntata prossima di Radiovisioni.
Assolutamente sì, e a questo proposito, visto che parliamo di prossimità di Radiovisioni, diciamo che non la prossima settimana, che sarà ancora 19.30, 20.30, ma fra due settimane Radiovisioni diventerà notturno e diventerà martedì dalle 10 alle 23.30.
Avremo un Radiovisioni un po' off.
Ecco, quindi figlio di età dei minori, insomma.
Ovviamente. Ma adesso...
Scusate, una comunicazione di servizio, un'ansia appena arrivata, Guillermo del Toro, regista di film horror, ha lasciato la regia dello Hobbit, il prequel del Signore degli Anelli. Il progetto è fermo, io niente, da questo momento sono in silenzio stampa, arrivederci.
Addirittura, no, non può essere in silenzio stampa perché adesso c'è il quiz, la rubrica più amata da tutto il mondo, che è questa qua.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radiovisioni.
Ti amo, Molly. Ti ho sempre amata tanto.
Idem.
Meraviglioso, Molly. L'amore che hai dentro, portalo con te. Addio.
Indovinate questo film.
Impossibile non indovinare questo film maschio.
Io non posso resistere a tanta violenza.
Tra le lacrime più totali bisogna dire che Eddie ha indovinato subito, ha battuto sul tempo Alessio, anche lui aveva dato la risposta giusta. Il film è Ghost, mentre il Circolo Kubrick,
bravissimi,
il Circolo Kubrick ha scritto
Standing Ovation per Eddie.
Boh, quello con Patrick Swayze.
Aveva indovinato anche lui. E adesso invece passiamo ad un film macho, macchissimo. Anzi, diciamo no, non è vero, è un film femmina.
Dio. Ma che è successo? Chi ci ha messo qui? E mo che io dice a mio zio?
Te, chi va che io dice?
Mortacci vostri.
Buonà, non è che i Brigate Rossonere ci hanno individuato.
E che c'hanno il GPS? Comunque se lo sai che ti dico? Si vanno alla guerra. L'avrebbero!
Terribili!
Questo film è un po' più difficile, diciamo che siamo stati un po' cattivelli e io aggiungerei agli inconfondibili dialoghi sdolcinati che tanto piacciono a noi femminucce due indizi. Il primo, il regista di questo film è Mary Parenti. Il film è uscito nel 1999 e vi dico anche che si adatta perfettamente al tema dei mondiali che stiamo vivendo in questi giorni.
E a questo punto diventa semplicissimo, scatenate le vostre dita su MSN e nel frattempo ci ascoltiamo il prossimo indizio.
Fermati, non correre, Sara! Sara, ti prego! Io non me ne andrò, so che tu mi ami.
Ti amo, sì,
Non conoscevo questa intensità e non credevo che avrei avuto la fortuna di provarla. È un altro dei tuoi regali, Nelson.
Allora perché mi fai questo?
Perché sta per accadere il peggio.
Non mi interessa.
Se te ne vai ora, quello che c'è stato tra noi resterà perfetto ed eterno.
La vita non è perfetta.
La sola cosa che ci resta è il ricordo che tu avrai di me. E questo ricordo io ho bisogno che sia intenso e bellissimo.
Che cos'era?
Che cos'era? È un film... Anche qui ci stanno scendendo le lacrime. È un film difficile anche questo da indovinare. Ha avuto qualche passaggio televisivo, ma non tantissimi. Vi possiamo dire che è del 2000, che ha i protagonisti, possiamo dire?
Sì.
Keanu Reeves, Charlize Theron. È una storia un po' drammatica, strappalacrime.
Un po' drammatica.
Sta male, c'è qualcuno che
e
si
tutto
ama.
Avviene.
È inverno.
In
novembre.
Oddio.
Come canta Giusy Ferreri.
Mentre per quanto riguarda Eddie vuole provare con la seconda, ha detto Fratelli d'Italia con Verdone.
Lo sapevamo che avresti risposto così, ma non è.
Però Verdone in quel film non c'è.
Mentre Circolo Kubrick ha indovinato Tifosi.
Bravissimo. Era Tifosi, bravissimo. E adesso indovinate il film di Riccardo, ma adesso vi propongo il mio. E questo sì che è un film femmina.
Ha indovinato Eddie.
Ma dimmi, io dimmi se...
Ah. Azia. Questa va sparta!
Che cos'era, amicici, la nostra Sparta? Che film era? E Riccardo, a microfoni aperti, tu hai detto Eddie ha indovinato cosa?
Scusate, non me ne sono accorto. Eddie ha indovinato in sequenza. Prima il terzo, Sweet November, e poi anche questo, 300.
Ma Eddie, sei un dito!
Idem Alessio, ha indovinato uguale in sequenza, Sweet November e 300.
Alessio, che è un nostro fedelissimo ascoltatore, si ricorderà che ne abbiamo parlato proprio di 300.
Alessio è un grandissimo fan di fumetti, quindi, quindi... 300 lo sicuro che l'avrebbe indovinato lui per primo.
E ragazzi, noi vi amiamo tanto e quindi, nonostante manchi meno di un minuto alla fine di Radiovisione, vi diamo l'ultimo indizio. Se ce la fate indovinatelo, perché poi ci sarà la sigla. Probabilmente non lo diremo in diretta, però ci basta saperlo su MSN per sapere quanto siete bravi. Eccolo.
Tu così mi mozzi il fiato. Sei già dentro di me e mi sento intrappolato. Sono fulminato.
Pochissimi secondi, chi ha indovinato?
Vediamo, Grease, Alessio.
Grandissimo Alessio, vi facciamo un applausone a tutti, Radiovisione finisce così, ci sentiamo la prossima settimana, good night and good luck.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.